larabona.net, storie di calcio romantico scritte e raccontate da Matteo Aiello.
Che cosa sta facendo Messi? Pirlo!
Pirlo! Rete! Rete! Rete!
Gerardo! Liverpool che torna in vantaggio!
Un gol pazzesco!
'68. Vengono assassinati Robert Kennedy e Martin Luther King, rispettivamente a Los Angeles e a Memphis. Escono il White Album dei Beatles ed Electric Ladyland di Jimi Hendrix. L'Italia è sconvolta dalle agitazioni studentesche universitarie ed Andy Warhol inserisce nel programma di una sua esposizione al Moderna Museum di Stoccolma la frase «In the future everyone will be world famous for 15 minutes». Probabilmente una delle citazioni più premonitrici nella storia delle citazioni premonitrici. Oggi, circa 40 anni dopo, raggiungere quei famigerati 15 minuti di fama non è poi così impossibile. Anzi, con l'avvento dei social network, sono molti i modi per provare ad uscire dall'anonimato. Gli Sugar Ray, gruppo pop rock californiano, intitolarono il loro terzo album 14:59, un riferimento al fatto che i loro 15 minuti di gloria non fossero ancora finiti e che l'orologio del successo segnasse ancora le 14:59. Eppure, ci fu un calciatore che fece di tutto per sfuggire a quei 15 minuti di celebrità. The greatest footballer you never saw, il più grande calciatore che non vedrete mai. Si intitola così il libro scritto dall'ex bassista degli Oasis, Paul McGuigan, e da Paulo Hewitt. Ed il più grande calciatore che non vedrete mai si chiama, o meglio, si chiamava Robin Friday. La vita di Robin Friday ha delle analogie con quella di Earl Manigault, leggenda dei playground di Harlem, che però non è mai riuscito a raggiungere la pallacanestro pro, nonostante il soprannome GOAT, abbreviazione di Greatest of All Time. Quando a Kareem Abdul-Jabbar, uno che in NBA ha giocato per 20 anni e che detiene tuttora il record di 38.387 punti segnati in carriera, chiesero chi fosse il cestista più forte che avesse mai affrontato, lui rispose: assolutamente The GOAT. La storia di Robin Friday è un qualcosa di impensabile. Nacque ad Acton, un quartiere problematico nella periferia ad ovest di Londra. Dimostrò subito di avere grandissimo talento, quando da bambino riusciva a palleggiare con qualsiasi cosa, dalla gomma per cancellare alle arance. Entrò nelle giovanili del Crystal Palace, poi in quelle del Queen's Park Rangers ed infine in quelle del Chelsea, ma era fuori dal campo che riusciva a dare il meglio di sé. Scippi, furti, spaccio, fece in su e giù tra la prigione e casa sua. La scuola non era il suo forte e decise di abbandonare gli studi trovando lavoro come stuccatore, ma anche sul lavoro mostrò il lato più accentuato del suo carattere e che sarà poi il filo conduttore di tutta la sua vita. Non accetta che gli venga detto che cosa deve fare. Cominciò a provare le prime droghe, instaurando subito uno splendido rapporto con esse. A 16 anni venne arrestato mentre stava rubando un autoradio, beccandosi un anno di riformatorio. Stranamente, anzi no, niente è strano quando si parla di Robin Friday, il riformatore lo tranquillizzò. Robin riuscì ad entrare nelle grazie del direttore ed ottenne il permesso di potersi allenare con le giovanili del Reading per 3 pomeriggi alla settimana e poi entrare in cella a dormire. Nei suoi allenamenti dimostrò di essere un calciatore di un'altra categoria. Finte, dribbling, tunnel, gol, tanti, tantissimi e assist. Nonostante sia, e lo resterà, un individualista, la sua idea di calcio era paragonabile allo schema che vorrebbe usare Pelé in Fuga per la vittoria.
Colby, gli dica di passarmi il pallone qui, che io poi faccio così, 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 gol.
Perché non riesce a fidarsi dei compagni, che derideva ogni volta che poteva, rimarcando di essere nettamente migliore di loro.
Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo.
Scontata la pena, tornò ad Acton ed allacciò subito due rapporti. Il primo è un ritorno di fiamma con la droga, che da ora in poi chiamerò la signora. E il secondo fu con una giovane ragazza di colore, di nome Maxine. Robin se ne innamorò e dopo averla messa incinta, i due si sposarono. Il dettaglio era che Robin aveva 17 anni ed era disoccupato. Come sempre, fregandosene dei pregiudizi razziali del tempo, decise di andare per la sua strada, che questa volta sembrò quella buona, perché il Wolverhampton Avenue, squadra semiprofessionista, gli offrì un contratto dopo avergli fatto sostenere un provino, dove Robin segnò soltanto 7 reti. I soldi erano pochi, 10 sterline alla settimana, ma insieme ad un lavoro come asfaltatore riuscì ad andare avanti e a mantenere la moglie e il figlio. Nel Wolverhampton Avenue Robin iniziò ad incantare gli spettatori del Green Pond Road con numeri e giocate incredibili. A differenza dell'anno riformatorio, però, né il calcio né la famiglia furono sufficienti per rilassarlo. La signora continuava ad allietare le sue giornate insieme ad un numero imprecisato di paperine e di bevande alcoliche scolate come fossero bottiglie di acqua minerale. I suoi peccati erano noti e Robin non faceva niente per nasconderli, eppure in campo continuava a regalare magie e a segnare valanghe di gol. Nel 1971 l'Ace, dopo averci giocato contro ed averlo visto segnare due reti, decise di ingaggiarlo offrendogli un contratto di 30 sterline a settimana, il triplo rispetto a quello che guadagnava nel Wolverhampton. Nell'Ace, Robin fece un doppio salto, uno drammatico, per poco gli costò la vita. Ubriaco e alienato dal mondo a causa della signora, salì su un tetto e inciampando franò al suolo, un tuffo di 5 metri abbondanti colpendo in piano un palo che gli perforò una chiappa e per poco non gli trapassò i polmoni.
Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
L'altro fu un episodio entrato poi nel mito. Al rientro, dopo 4 mesi di convalescenza, l'allenatore decise di schierarlo subito in campo da titolare contro il Dagenham e Redbridge, ma al momento dell'ingresso in campo delle due squadre Robin non c'era. Lo trovarono al pub, a bere e a parlare con un posacenere. Andarono a riprenderlo e con la forza riuscirono ad alzarlo dalla sedia, gettandolo nella mischia nonostante non si reggesse in piedi. Nel vederlo vagare per il campo, come uno zombie in un film di George Romero, i giocatori del Dagen Red iniziarono ad insultarlo dicendogli di tutto. Robin se ne stette a pascolare per il campo fino all'80esimo, quando dalle sue parti arrivò il pallone scagliato per caso da un suo compagno di squadra. Di colpo rinsavì, segnando il gol dell'1-0. Al triplice fischio, chiunque era presente perse la testa. Gli avversari erano increduli, i suoi tifosi iniziarono ad osannare il suo nome. I suoi compagni di squadra gli corsero incontro per abbracciarlo. Robin però iniziò a scartare anche loro, uno ad uno, e si presentò davanti al suo allenatore. La prossima volta, vedi di non rompermi i coglioni. Nel magico mondo di Robin Friday non poteva esserci risposta migliore di quella. Continuò la sua stagione tra alti calcistici e bassi extracalcistici fino a quando in un turno di FA Cup l'Ace si trovò ad affrontare un club professionistico, il Reading, all'epoca in 4 Division, la squadra che aveva permesso a Robin di allenarsi durante l'anno in riformatorio. All'andata finì 0-0. Il replay vide vincere i bianco-blu londinesi per 1-0. Nonostante la vittoria, Charlie Hurley, manager dei Royals, rimase impressionato dall'abilità di quel centravanti capellone dalle folte basette ed iniziò ad osservarlo. In molti gli consigliarono di lasciar perdere, dato lo stile di vita piuttosto sregolato del nostro eroe. Ma alla fine Robin fu ingaggiato ufficialmente dal Reading nel 1974. Firmò un contratto da semiprofessionista, continuando a lavorare. L'impatto con la nuova realtà non fu dei migliori. Il primo giorno Robin chiese a un dirigente quale fosse la zona del quartiere per trovare e comprare la roba migliore.
Avevamo 2 buste di erba, 75 palline di mescalina, 5 foglie di acido superpotente, una saliera mezza piena di cocaina, un'intera galassia multicolore di eccitanti, calmanti, scoppianti e esilaranti, e anche 1 litro di tequila, 1 litro di rum, una cassa di birra, mezzo litro di etere puro e 2 dozzine di fialette di popper.
Quando ti ritrovi invischiato in una seria raccolta di droghe, la tendenza è di spingerla più in là che puoi.
Durante gli allenamenti, raramente toglieva la gamba. Harley, quindi, decise di farlo allenare a parte e fu inserito nella squadra riserve per i primi 4 mesi. A gennaio, il Reading stava attraversando un momentaccio. Nelle ultime 14 partite aveva vinto soltanto 2 volte. Charlie Hurley non sapeva più che cosa inventarsi e, un po' per incoscienza e un po' per disperazione, decise di promuovere Robin in prima squadra, che intanto, nel campionato riserve, stava spaccando le reti di ogni avversario che affrontava. Con lui in campo, la stagione dei Royals svoltò. Robin regalava perle assolute e gol da fantascienza, diventando, con il passare dei minuti sul terreno di gioco, l'idolo indiscusso ed incontrastato di tutti i tifosi. Iniziarono a chiamarlo il sesto Beatle ed i paragoni con George Best erano sempre più frequenti. Può sembrare un'eresia, ma Robin sembrava addirittura migliore dell'immenso George. Il Reading aveva in casa un autentico fenomeno, ma più che provavano a tutelare e a proteggere il loro fuoriclasse, e più che Robin diventava ingestibile. Ricordate che cosa ho detto all'inizio, no? Non accettava che nessuno potesse dirgli che cosa doveva fare. Fu bandito dalla maggior parte dei pub del Berkshire. Una volta si presentò in un locale ubriaco fradicio, si sistemò nel mezzo alla pista da ballo, si tolse l'impermeabile ed iniziò a ballare completamente nudo indossando gli stivali. Quella stessa sera inventò The Elephant, girò in fuori le tasche dell'impermeabile. tirò fuori il pisello, e se avete un minimo di fantasia, riuscirete a vedere la testa di un elefante. Al ritorno da una trasferta, fece fermare il bus perché aveva un urgente bisogno di fare pipì, e mentre cambiava l'acqua al pesce, si accorse di essere vicino ad un cimitero. Rubò delle decorazioni ad una tomba e le sistemò intorno al suo presidente, che stava dormendo. Sempre durante una trasferta, si presentò nella hall dell'albergo dove soggiornava la squadra con un cigno al guinzaglio. Nonostante tutto, il Reading arrivò sesto e Robin fu confermato per la stagione successiva. Sheffield United ed Arsenal chiesero delle informazioni su di lui, senza mai presentare però un'offerta concreta, probabilmente sconvolti nel conoscere la vita extracalcistica di Robin. Fine primo tempo. Il secondo tempo tra qualche giorno, sempre su www.larabona.net.